tempo per fare un passo avanti e abbiamo davanti
No, io no,
da affrontare il
non
capitolo 27. Ricordate la situazione nella quale Paolo si trova a Cesarea in carcere, dove è rimasto per ben 2 anni, una situazione di immobilità dal punto di vista pastorale, che però in realtà è anche una situazione che diventa particolarmente feconda all'interno di quel cammino di conversione che il nostro evangelista Luca vuole mettere in evidenza in tutti i modi. E questo, come già vi dicevo in altri momenti, è molto importante per noi. Il modo di raccontare di Luca non è semplicemente mirato a fare la cronaca di eventi interessanti, importanti, ma per ricostruire un percorso che rimane come una memoria di eventi che hanno segnato le prime tappe della evangelizzazione, ma qui è il suo modo di raccontare proprio testimonianza per noi di come vuole renderci partecipi di un itinerario di conversione che riguarda proprio l'atteggiamento interiore di Paolo nel suo cammino di discepolo che ha incontrato il Signore vivente, che ha accolto l'Evangelo, che è al servizio dell'evangelizzazione e d'altra parte è andato constatando come sia sempre più urgente e vitale per lui il ritorno a quella novità Signore ha introdotto nella storia umana, portando a compimento lui la sua missione di morte e di resurrezione, e quel ritorno non è semplicemente il ritorno geografico a un luogo o nella memoria a un episodio del passato, è un ritorno che implica una radicale rimessa in discussione di tutto il suo impianto interiore, laddove determinante è stata fin dall'inizio l'esperienza di quel che vuol dire essere debitore, anche nelle forme più pratiche, più empiriche, più concrete. E poi ecco, adesso questa condizione di debito nei confronti di quella iniziativa d'amore che ha invaso la sua vita e che Paolo, con tante incertezze, come abbiamo constatato, vuole accogliere quell'iniziativa d'amore in modo tale da corrispondere con tutta la sua vita. Ma appunto, come può avvenire che quel dono d'amore ricevuto passi attraverso di lui senza impedimenti, senza deviazioni, senza ripiegamenti, senza ricadere dentro a circuiti dove la soggettività umana vuole appropriarsi di qualcosa che non le spetta? Ed ecco, Paolo inserito in questa prospettiva dove gratuitamente tutto ha ricevuto ed ecco la sua vita di discepolo del Signore si realizzerà man mano che sarà in grado di trasmettere, restituire e offrire gratuitamente senza quelle ambiguità di cui si è reso conto attraverso quei momenti in cui aveva progettato in una maniera o nell'altra e si è reso conto di come fossero ambigui quei progetti, ambigui quei programmi, ambigui quel suo modo di impostare la vita in una prospettiva che lì per lì aveva l'apparenza di una testimonianza risolutiva fino al martirio e si è reso conto che quella ambiguità comprometteva l'autentica consegna della sua vita al servizio dell'Evangelo, al servizio di quel dono d'amore che gratuitamente ha invaso la sua esistenza e che Paolo gratuitamente mette a disposizione di coloro che adesso incontra. In una situazione così precaria e così compromettente come è quella di una carcerazione, perché anche socialmente è compromettente, e poi di fatto è un impedimento di ordine fisico rispetto a quella che è stata la sua attività missionaria così generosa e così sollecita. Ed ecco, Paolo, ricordate quell'ultimo discorso che leggevamo nel capitolo 26, quando si è trovato a fare come la belva che viene chiamata a alzare la zampa sulla pista del circo per fare spettacolo dinanzi al pubblico. Ed ecco, Paolo non si è rifiutato in nessun modo, anzi, in quel suo ultimo discorso ha detto: ma quello che conta per me è che io possa rendere testimonianza ai piccoli e ai grandi, ai piccoli e ai grandi. Leggevamo a suo tempo, ecco, questa vita che nel tempo della carcerazione si sta consumando, sembra in modo inutile, in modo inconcludente, in modo sterile, ed ecco, è invece Paolo apprendista alla scuola dell'Evangelo, perché in lui si compia questa, come dire, questa novità che entra nella storia umana non attraverso le grandi imprese. Si tratta poi di intendersi circa il significato di grandezza. Comunque entra la novità del Signore nella storia umana attraverso la corrente dell'amore che nella sua gratuità diventa principio di rieducazione radicale dell'animo umano, per cui il nostro vissuto, per quanto piccolo, minuscolo, nascosto, insignificante, è abilitato a divenire strumento dell'amore gratuito, che è l'amore di Dio. Ed ecco che l'Evangelo, che è novità di Dio nella storia umana, cresce attraverso la testimonianza dei discepoli del Signore. È la missione affidata alla Chiesa ed è la missione che riguarda la moltitudine dei discepoli che ormai si stanno coagulando di chiesa in chiesa in giro per il mondo, ma riguarda ogni singolo cristiano. Povero cristiano, possiamo dire, ma è la condizione di Paolo in questa tappa della sua vita, che poi è quella della maturità. Un povero cristiano che non ha altro da dire, da fare, da realizzare, se non ringraziare per ciò che gratuitamente gli è donato e gratuitamente trasmettere. Ed ecco, Paolo si è appellato al tribunale di Roma, Cesare, perché cittadino romano, leggevamo. Quei personaggi che si muovono attorno a lui sono un po' infastiditi perché non sanno come accompagnare la traduzione di un prigioniero come Paolo a Roma con una documentazione adeguata al caso. E d'altra parte, ecco, l'ha voluto lui. Colpa sua. Capitolo 27, allora. Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia. Adesso il viaggio da Cesarea fino a Roma. Noi leggeremo quello che avviene adesso nel corso del viaggio, poi anche noi accompagneremo Paolo fino a Roma, ma intanto vediamo come Luca racconta quello che avviene nel corso di questo trasferimento da Cesarea a Roma. E vedete il racconto, che ha i suoi pregi di carattere narrativo. Luca è davvero un letterato di valore, ma il racconto è come la raffigurazione visibile, proprio, come dire, scenografica, di quello che è l'itinerario interiore di Paolo e di come Paolo sta rivivendo quella che è stata la sua vocazione, la sua missione al servizio dell'Evangelo, in un contesto che lo orienta verso la realtà degli uomini in questo mondo. Ricordate quell'immagine che già abbiamo incontrato più volte, porte che si chiudono alle spalle ed ecco spazi immensi che si aprono dinanzi a Paolo, e questa proiezione verso un disegno che si amplia smisuratamente, e questa come una testimonianza che Paolo vive nel corso del viaggio, ma prima ancora di essere descritta da Luca attraverso le vicende che adesso ci vengono raccontate, è una vicenda interiore. Questo affaccio di Paolo sull'orizzonte immenso, dove la storia dell'umanità intera è coinvolta in quella rivelazione d'amore per cui una volta per tutte il figlio che Dio ci ha donato è morto ed è risorto. Il viaggio, il grande viaggio, vediamo. E intanto è interessante il fatto che qualcun altro ha deciso, vedete Paolo che si è mosso liberamente con tanta intraprendenza in giro per il mondo, pensate in pochi anni quante strade ha percorso, e qui invece fu deciso, c'è qualcun altro che decide per lui, perché Paolo è in catene, Paolo è un prigioniero, Paolo è incarcerato, Paolo è un imputato che deve essere processato, fu deciso, va bene. C'è qualcun altro che decide la partenza. E adesso l'imbarco per l'Italia. Consegnarono Paolo insieme ad alcuni altri prigionieri a un centurione di nome Giulio della corte Augusta. C'è un altro centurione romano e constatiamo che questo centurione è un personaggio molto benevolo. Ma è come se Paolo, passando attraverso la permanenza in quel carcere, si fosse abituato a subire tante dimostrazioni di incomprensione. Pensate a quel curatore romano che aspettava poi di essere pagato e trovare modo risolvere il problema sotto banco, situazioni squallide, ma Paolo ha imparato a sorridere, ha imparato anche a apprezzare il sorriso sul volto di coloro che in un modo o nell'altro, guarda caso adesso un centurione, niente meno, che è responsabile della spedizione, gli dimostra simpatia. Vedete, il fatto riguarda il comportamento di Giulio, ma riguarda la capacità maturata nel corso di questo tempo, nell'animo di Paolo, di recepire il valore di un gesto di comprensione, di benevolenza, di simpatia da parte di un personaggio che di per sé potremmo considerare è un po' come il suo carceriere a tutti gli effetti. E allora questo Giulio, noi salimmo su una nave di Adramitto, notate che qui ritorna la prima persona plurale, noi. Adesso viene fatto il nome di un certo Aristarco, che è uno di Tessalonica, con Paolo, c'è anche un certo Aristarco. Noi, c'è anche Luca, Luca non parla mai di sé, ma dice noi, e quando dice noi, tutto lascia intendere, ma che poteva esserci anche lui. Tra l'altro il racconto dimostra che Luca conosce bene tutto quello che riguarda il governo di una nave, dunque ha avuto a che fare anche lui personalmente con situazioni di viaggio e anche in contesti molto impegnativi. Ma anche se Luca non parla di sé, vedete, è come se volesse, quando usa la prima persona plurale, l'abbiamo già notato in altri momenti, io su questo insistevo, Luca vuole coinvolgere noi lettori. Questa è una situazione così importante per cui lui dice noi. E allora anche noi siamo saliti su quella barca, che è poi una nave, ed è una nave piuttosto come dire, importante, lo constateremo tra breve, una nave di Adramitto, Adramiton, località che sta sulla costa dell'Asia Minore, quella che noi oggi chiamiamo Turchia, vicino all'isola di Lesbo, e là dove è il campo dei profughi, è di fronte, sulla costa, Adramiton. E allora questa nave stava per partire verso i porti della provincia d'Asia, e salpammo, avendo con noi Aristarco, eccolo qui, un macedone di Tessalonica, noi. E dunque il viaggio adesso è impostato e si svolgerà in maniera tale da dare spazio a relazioni che consentono a Paolo di mettere a disposizione il suo vissuto e d'altra parte situazioni che chiamano i suoi compagni di viaggio a come dire, discernere, aiutati da Paolo, dalla testimonianza di Paolo, dalla presenza di Paolo, discernere quello che è il valore autentico e profondo della vocazione alla vita di ogni essere umano. Fatto sta che qui veniamo a sapere che il giorno dopo facemmo scala a Sidone. E Giulio, con gesto cortese verso Paolo, vedete che in greco è usato un avverbio, filantropos, in modo filantropico, è un modo benevolo. Giulio, un centurione romano, ufficiale responsabile di tutta l'operazione, ma vedete, con gesto cortese verso Paolo, traduce la mia Bibbia, gli permise di recarsi dagli amici. Dunque a Sidone c'è già una piccola comunità, piccola o quello che è, una comunità di discepoli del Signore, e riceverne le cure, ecco, la cura degli amici. È interessante perché il viaggio è segnato in questa sua prima tappa da questi segni di, come dire, di benevolenza, di accoglienza, di amicizia, le cure degli amici che risiedono a Sidone. Ed ecco, e Paolo può approfittarne e poi naturalmente deve ritornare a bordo e salpati di là navigammo al riparo di Cipro a motivo dei venti contrari. Notate che da questo versetto l'attenzione ai venti assume una rilevanza sempre più come dire rilevante, sì, è chiaro, una rilevanza sempre più invadente, travolgente, i venti contrari. È un piccolo accenno adesso, ma un piccolo accenno che allude non soltanto a un episodio, ma a una contrarietà tale per cui il viaggio, come noi già sappiamo per altra via, si trasformerà in un naufragio. Questo è il grande viaggio, ma è il viaggio della storia umana. È una nave, ma la nave è un'immagine simbolica che serve magnificamente a rappresentare l'umanità che affronta questo percorso. Ed ecco il grande viaggio della storia umana alle prese con la contrarietà dei venti. Notate tra l'altro che è un pezzo, stando a sfogliare le pagine a ritroso che precedono, in cui non compare più il termine pneuma, che è lo spirito. L'ultima volta che è comparso nel capitolo 21, versetto 11, spirito. Adesso compare il termine animos, vento. Ma anche lo spirito è un vento. E nel vortice dei venti, che adesso andrà scatenandosi in maniera sempre più travolgente, quale spirito soffia? Quale respiro è rivelazione della iniziativa del Dio vivente che fa di questa storia così travagliata, che precipita in un naufragio inevitabile, una storia di salvezza? Già, venti contrari. E allora attraversato il mare della Cilicia e della Panfilia, giungemmo a Mira di Licia, e lì c'è un cambio di nave, Mira. E qui il centurione trovò una nave di Alessandria in partenza per l'Italia e ci fece salire a bordo. Dunque, ecco adesso di nuovo partenza. Navigammo lentamente parecchi giorni, dunque i venti contrari, e giungendo a fatica all'altezza di Cnido, che poi la punta meridionale della costa della penisola anatolica che dà sul mare Egeo, e da lì poi piegano verso sud-ovest per navigare sotto Creta e puntare verso l'Italia, ma giungendo a fatica all'altezza di Cnido. Poi, siccome il vento, di nuovo, il vento non ci permetteva di approdare, prendemmo a navigare al riparo di Creta, dalle parti di Salmone, il capo che sta a oriente nella penisola nell'isola di Creta. L'altro, vi rendete conto facilmente di come procede il viaggio osservando una cartina. L'isola di Creta è lunga in direzione longitudinale. Questa è la punta orientale, quindi al riparo di Creta, perché i venti contrari sono quelli che soffiano da nord. E dunque al riparo di Creta, dalle parti di Salmone, e costeggiando a fatica, giungemmo in una località chiamata Buoni Porti, vicino alla quale era la città di Lasea, un piccolo porto. E la contrarietà dei venti intanto continua a imporre misure nuove che contraddicono il programma, o comunque lo rendono più problematico, lo rendono più pericoloso. A questo punto, versetto 9, bisogna scegliere una località in cui fermarsi per svernare, perché la stagione ormai è avanzata. Infatti, leggiamo: essendo trascorso molto tempo ed essendo ormai pericolosa la navigazione, poiché era già passata la festa dell'espiazione, il grande digiuno, dice in greco, è il Kippur, fine di settembre, primi di ottobre, sono quei giorni che introducono poi nell'autunno, ed ecco, è già passata da un certo tempo la festa del Kippur. E dunque siamo ormai in autunno inoltrato e la navigazione è pericolosa. Allora Paolo li ammoniva dicendo, ecco, Paolo interviene in un contesto in cui il centurione gli ha dimostrato familiarità e simpatia, come sappiamo, ma Paolo certamente non ha voce in capitolo, però dice la sua. E li ammoniva dicendo: vedo, uomini, che la navigazione comincia a essere di grande rischio e di molto danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite. In questione la vita. Beh, la storia umana, dove c'è un accumulo di vicende, tutto quello che è il prodotto del lavoro umano, le vicende che si sono man mano andate evolvendo nel corso delle generazioni, la storia umana, un carico che si porta appresso, la vita è il valore per eccellenza, la vita. E Paolo dice: qui noi siamo esposti a un rischio, e Paolo dimostra di essere lui premurosamente sollecito nel prendersi cura, anche se può soltanto dire la sua senza autorità decisionale, prendersi cura della vita di tutti, perché quella nave, come vi dicevo e ripeto, è come un campione rappresentativo dell'umanità nel corso del grande viaggio, ed ecco il mondo dove le vicende della storia umana da interpretare, dice Paolo, come dire occasioni di discernimento circa la vocazione alla vita e occasioni da valorizzare per quella che Paolo ritiene essere la conversione alla vita, il senso della storia umana per Paolo è riconducibile esattamente a questo criterio interpretativo. Qui si tratta di salvare la vita. Ebbene, Paolo dice qui bisogna affrontare dei rischi che dice io considero molto pericolosi. Il centurione però dava più ascolto al pilota, al capitano, il capitano della nave e l'armatore della nave. E naturalmente sono figure autorevoli e il centurione si fida di loro, più che alla parola di Paolo. E poiché quel porto era poco adatto per trascorrervi l'inverno, i più furono del parere di salpare di là, nella speranza di andare a svernare a Fenice, più a occidente, un porto di Creta esposto a Libeccio e Maestrale, vedete nomi di venti, venti di sud-ovest e nord-ovest, un porto che sia esposto a ovest ma protetto verso nord, riparato nei confronti dei venti pericolosi che vengono dal nord. Ed ecco, adesso ci siamo, partono e siamo nel pieno della tempesta. Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, ecco, è un inganno, scirocco, delicato, carezzevole, tiepido, e dunque un leggero scirocco, convinti di poter ormai realizzare il progetto, levarono le ancore e costeggiavano da vicino Creta, ma dopo non molto tempo si scatenò contro l'isola un vento di uragano, un vento tifonicos, un tifone, un vento, e detto allora euroaquilone, è la tramontana, l'euro, vedete, prima di essere una moneta è un vento, procellosi euri, c'è un verso di un poeta, dice procellosi venti tempestosi, e qui è la bora, è la tramontana. Sono salpati. Il fatto è che cercavano un porto riparato rispetto ai venti settentrionali ed invece sono adesso nel pieno del tifone. E infatti, ecco adesso, vedete quello che succede. La nave fu travolta nel turbine e, non potendo più resistere al vento, abbandonati in sua balia, andavamo alla deriva. Ci siamo, il vento fa quello che vuole, il vento vince, il vento è incontrollabile, la nave è travolta, trascinata. Beh, la storia umana, dove andiamo a parare? E su quella nave c'è Paolo, che è responsabile, lui è intimamente consapevole di essere chiamato a testimoniare il valore della vita e a testimoniare come questa storia così tempestosa com'è e quante tragedie che contrassegnano le vicende umane, questa storia è una storia che obbedisce al vento di Dio, al soffio di Dio, allo spirito di Dio, spirito creatore per la vita degli uomini. E intanto vedete la tempesta incalza. Leggiamo fino al versetto 20. Non potendo più resistere al vento, abbandonati in sua balia, andavamo alla deriva e mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Caudas, a fatica riuscimmo a padroneggiare la scialuppa. La tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per fasciare di gomene la nave. Quindi, per timore di finire incagliati nelle sirti, calarono il galleggiante e si andava così alla deriva. sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico. Il terzo giorno, con le proprie mani, buttarono via l'attrezzatura della nave. Da vari giorni non comparivano più né sole né stelle, adesso passano diversi giorni. E siamo al buio. Non c'è sole, non ci sono stelle, dunque non soltanto è venuta meno la luce, o comunque la luce è opaca, come quando il cielo è tutto coperto, ma è venuto meno la possibilità di orientarsi, perché dalle stelle dipende l'orientamento. È venuto meno quell'insieme di riferimenti in base ai quali i marinai esperti, i capitani di lungo corso sanno come indirizzare il battello, che invece è trascinato alla deriva. E intanto viene eliminato materiale, attrezzatura, vedete, perché qui un episodio dopo l'altro si riduce tutto all'essenziale. L'essenziale è la vita. Poi per il resto, vedete, man mano la nave perde pezzi e sembra proprio che non ci sia più alternativa. La disperazione incombe. Infatti, stavo leggendo qui il terzo giorno, versetto 19, con le proprie mani buttarono via l'attrezzatura della nave e da vari giorni non comparivano più né sole né stelle, qui eravamo giunti, e la violenta tempesta continuava a infuriare, per cui ogni speranza di salvarci sembrava ormai perduta. Ecco, la disperazione nella salvezza. È una situazione di ingovernabilità, mancanza di riferimenti, è impossibile orientarsi, l'oscurità è generale. E d'altra parte, vedete, è sempre più evidente che coloro che sono momentaneamente sistemati alle prese con questa disperazione su quella nave, sono accomunati da un'unica sorte, partecipano ad un'unica storia, è una situazione di comunione, ma una comunione che sembra essere segnata da una inevitabile disperazione, insieme nella disperazione. Ed ecco c'è Paolo. E adesso vedete, dal versetto 21 al versetto 26, Paolo interviene una seconda volta. Leggiamo. Da molto tempo non si mangiava. Già, impossibile mangiare. Molto tempo, sono passati i giorni? Paolo dirà tra qualche momento 14 giorni, 2 settimane. E non si mangiava. Quando Paolo, alzatosi in mezzo a loro, disse, ecco, sarebbe stato bene, notate che Paolo si rivolge a gente che non mangia, ha rinunciato a mangiare, che poi allo stesso tempo significa ha rinunciato a vivere, appunto, gente che oramai è intrappolata dentro alla gabbia di quella paura. In realtà su quella nave il carcerato è Paolo, ci sono altri prigionieri insieme con lui, sì, anche questo è vero, ma è come se la carcerazione adesso fosse la condizione comune di tutti gli altri che sono su quella nave, è Paolo il carcerato, e anzi Paolo dimostra di essere colui che si dà da fare per sottrarre gli altri che condividono la navigazione con lui dal carcere della paura. Dal carcere della disperazione, quella è la vera condizione carceraria. E allora Paolo si rivolge agli altri, in mezzo a loro dice: sarebbe stato bene, uomini, dar retta a me e non salpare da Creta, avreste evitato questo pericolo e questo danno. E insiste: tuttavia, ora vi esorto, ecco. Ora vi esorto a non perdervi di coraggio. Già, perché? Perché vedete, adesso Paolo spiega che le cose stanno in questo modo perché qui c'è di mezzo, dice, un discernimento sbagliato. Perché? Perché la disperazione degli altri che navigano in mezzo alla tempesta è dovuta al fraintendimento di quello che è il senso che struttura dall'interno la storia umana, che è storia di salvezza. Questo dice Paolo. Paolo, vedete, paradossalmente sta evangelizzando, ed evangelizzando non in un senso pastoralmente orientato a interloquire con il vissuto di qualche persona, di qualche gruppo umano all'interno di una missione che allarga i confini di una chiesa militante, ma qui è in questione proprio il significato che nell'animo umano viene attribuito allo svolgimento della storia umana. E Paolo si rende conto di come nell'animo umano serpeggia quel verme massimamente inquinante, devastante, corrosivo, che è la disperazione. Già. Ed ecco, Paolo dice: ora io vi esorto a non perdervi di coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vite. Paolo afferma questo, che questo viaggio non è per sprofondare nell'abisso di una morte inevitabile, e dunque finché si può nella storia dell'umanità rimandiamo l'appuntamento, ma poi inevitabile, adesso qui la vicenda è giunta a una svolta tale per cui dobbiamo prendere atto di come siamo prigionieri di questo fallimento senza rimedio, e dunque qualcuno potrebbe dire: facciamola finita a modo nostro anche prima che ci mangino i pescecani. E Paolo dice: questa storia è per la vita, per la vita. E spiega: non ci sarà alcuna perdita di vite in mezzo a voi, ma solo della nave. La nave, ma non la vita. Mi è apparso infatti, e parla di sé, e di come gli è apparso un angelo, usa un linguaggio che sembra poi particolarmente adatto a un contesto dove gli altri che navigano con lui sono tutti, quasi tutti, c'era quel certo Aristarco, forse c'è Luca, ci siamo noi, c'è, per il resto pagani, e allora parla di un angelo che mi è apparso, dice, questa notte. È un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo, dicendomi: non temere Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare, devi arrivare a Roma, ed ecco, Dio ti ha fatto grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione. Dunque, vedete, Paolo usa un linguaggio che può attirare anche l'attenzione di coloro che sono mossi da una religiosità pagana, ma parla di sé, di quello che è l'impegno originario della sua vita di discepolo del Signore, l'ascolto della parola di Dio, che è prerogativa profetica, come sappiamo, lo convince che passare attraverso la tempesta della storia umana non significa andare incontro alla distruzione della vita, ma andare incontro alla salvezza della vita. Travaglio, naufragio, inconvenienti e tribolazioni di ogni genere, ma per la vita. Vedete che il viaggio di Paolo, così come adesso qui Luca ce lo sta descrivendo, acquista il significato di un immenso battesimo. Un battesimo storico. È la storia umana che è coinvolta in questa dinamica battesimale. È il naufragio della storia umana che va incontro all'abisso per essere sollevata in corrispondenza a quella intenzione d'amore per cui Dio dall'inizio ha chiamato gli uomini alla vita. Ed ecco, è colui che è stato protagonista di questo evento una volta per tutte, il passaggio attraverso la morte, la vittoria sulla morte, la Pasqua di redentiva del Signore Gesù. Ed ecco quello che è nella vita di ogni discepolo del Signore, il battesimo. Adesso qui Paolo sta comprendendo come il criterio interpretativo della storia umana, del grande nubifragio che travolge gli eventi, ma è un itinerario che conduce a quella novità di cui è stato protagonista una volta per tutte il Signore Gesù. Ed è nella sua vittoria sulla morte che adesso Paolo trova il criterio per interpretare come la storia che precipita in questo abisso fallimentare, il valore di un ritorno alla vita, una celebrazione della vita, una salvezza della vita. E allora dice, l'angelo mi ha detto che io devo andare a Roma. E allora siccome Dio ti ha fatto grazia, ha detto l'angelo, di tutti i tuoi compagni. Vedete che paradossalmente Paolo, che ha dedicato buona parte della sua vita, ormai sono passati parecchi anni, alla evangelizzazione, è come se adesso si rendesse conto che l'espressione essenziale di quello che è stato il suo impegno di evangelizzatore, sì, tutto quello che è avvenuto ha un valore indiscutibile, ma il suo impegno essenziale di evangelizzatore è espresso adesso per il fatto che lui partecipa dall'interno al grande viaggio della storia umana che precipita nell'abisso del naufragio. Questo star dentro alla storia dell'umanità derelitta che va incontro a un fallimento, ed ecco, sta evangelizzando. La sua presenza in quel contesto è martirio che evangelizza. Dio ti ha fatto grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione, perciò, insiste, non perdetevi di coraggio, uomini, ho fiducia in Dio che avverrà come mi è stato annunziato. Ma è inevitabile che andiamo a finire su qualche isola. Dunque è necessario, quella necessità di cui Luca parla a più riprese nel Vangelo, è necessario che questa partecipazione alle vicende della storia umana che è travolta dalla tempesta, ma è il travaglio che sta generando l'umanità che ritorna alla sorgente della vita. Questa situazione fa di Paolo il testimone di quella opera di Dio che si svolge come attuazione di un disegno di salvezza universale. Salvezza universale, vedete qui, perché quelli che sono sulla nave, tutti, è una rappresentanza dell'umanità, ma un campione che ha un significato, un valore, una pregnanza ecumenica. Questa storia umana è storia di salvezza. E allora, vedete, ci siamo. Dal versetto 27 adesso, Siamo giunti al momento decisivo del viaggio, che poi è un naufragio, ma è un naufragio redentivo, un naufragio di salvezza, è un battesimo generativo. E infatti, detto adesso, le pagine che seguono, da 27 fino a 44, si sviluppano in tre momenti: la notte, l'alba, il giorno. Notte, alba, giorno. Notte, dal versetto 27 al versetto 32. Leggo. Come giunse la quattordicesima notte da quando andavamo alla deriva nell'Adriatico, l'Adriatico è un termine che per noi indica un altro mare, non quello, verso mezzanotte, i marinai ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinava. Gettato lo scandaglio, trovarono 20 braccia. Dopo un breve intervallo, scandagliando di nuovo, trovarono 15 braccia. Nel timore di finire contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando di fuggire dalla aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Dunque, una notte senza luna, una notte senza stelle, questa immersione nei flutti della storia umana, che più che mai minacciosa e sconvolgente, ed ecco la paura, l'ansia, e insieme, vedete, una sorte condivisa da tutti coloro che sono su quella nave, Paolo compreso. Paolo condivide tutto quello che è nell'animo degli altri accanto a lui, motivo di disperazione, di angoscia, di paura. Sono tutti carcerati. E allora, vedete, qui stavo leggendo, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare, col pretesto di gettare le ancore da prora, pretesto, e Paolo se ne accorge. Paolo disse al centurione e ai soldati: se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo. Allora i soldati recisero le gomene della scialuppa e la lasciarono cadere in mare. Non c'è neanche la scialuppa. Già. La sorte è comune, nessuno può considerarsi avvantaggiato, più furbo, più abile, più pronto a approfittare delle soluzioni fortunate al momento. La sorte è comune. E allora, seconda tappa, l'alba, adesso dal versetto 33 al versetto 38. Finché non spuntò il giorno. E Paolo esortava tutti a prendere cibo. Prendere cibo, che è, come già leggevamo, il suo modo di incoraggiare, di prendere fiducia. Questa non è una storia per sprofondare nell'abisso di un disastro senza rimedio, una catastrofe definitiva. Questa è la storia dove disastri, catastrofi e naufragi, come adesso si prospetta, ma per la vita. E allora dice, esortava tutti a prendere cibo. E cosa fa Paolo? Oggi è il 14, ricordate che all'inizio del nostro lavoro non abbiamo partito da oggi, nel Vangelo secondo Luca, oggi è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore, oggi ti ho generato, tu sei mio figlio, oggi per voi che ascoltate, oggi devo fermarmi in casa tua, oggi nel Vangelo secondo Luca, oggi, ecco, è l'oggi dell'Evangelo, che non ha bisogno, vedete, in questo caso di un contesto pastorale mirato a ottenere quei frutti che conducono poi al cammino di coloro che accolgono il messaggio, quella prospettiva nuova che noi chiamiamo vita cristiana, con tutti i passaggi ulteriori. Qui è proprio l'Evangelo proclamato sulla scena del mondo da chi condivide la storia di un mondo che finisce perché è una nuova creazione che sta nascendo. Oggi, questa è l'oggi della storia umana. È l'oggi dell'Evangelo. E allora dice il 14° giorno, 2 settimane, che passate digiuni nell'attesa senza prendere nulla. Per questo vi esorto a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza.
Salvezza.
Neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Paolo, vedete, insiste. Questo è un tempo propizio per la salvezza. Per questo la storia umana non è la storia che finisce, è oggi. Oggi. Per questo bisogna alimentarsi. E allora dice Paolo qui che nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. E ciò detto, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Notate che questi sono i gesti dell'Eucaristia. Paolo benedice, prende il pane, spezza il pane, celebra l'Eucaristia in mezzo ai pagani, un'Eucaristia sul mondo, il mondo che sta precipitando nell'abisso del naufragio, nei vortici della l'Eucaristia. Dopodiché questo gesto incoraggia chi c'è con Paolo, ma forse c'era quel certo Aristarco, forse c'è Luca, forse ci siamo noi, è l'Eucaristia celebrata sul mondo, c'è un testo famoso di padre Teilhard de Chardin, si intitola così, l'Eucaristia sul mondo. E dunque prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. È la preghiera di benedizione sul mondo, sulla storia umana. E gli altri? E gli altri sì, ne ricevono comunque, per quanto pagani siano, ricevono comunque un incoraggiamento, tant'è vero che qui leggiamo che tutti si sentirono rianimati e anch'essi presero cibo. Eravamo complessivamente sulla nave 276 persone, vedete, mica pochi. Fate il conto, 1 più 2 più 3 più 4 più 5, arrivate a 23 e sono 276, per dire che questo è un numero aperto. 276 è un numero simbolico. Per dire che sulla nave c'è l'umanità intera, più 23, più 24, più 25, più 26, più 23, è così. 200, eravamo tutti sulla nave, quelli di ieri e anche quelli di domani. 276 persone, prima persona plurale, eravamo. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare, la nave soprattutto era carica di frumento, ed ecco, non c'è bisogno di preoccuparsi di questo, anche questo alleggerimento è opportuno. Interessante perché vedete Paolo ha spezzato il pane, c'è un cibo con cui ci si alimenta, c'è un cibo che alleggerisce e che consente di passare attraverso la tempesta che adesso è giunta al suo esito finale, per cui veramente qui si tratta di un naufragio e la nave verrà adesso sconquassata, ma è il giorno nuovo, notte, alba, giorno, versetto 39, e arriviamo alla fine del capitolo. Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere, vedete, questo è un giorno emblematico, è l'oggi della storia umana, notte, alba, giorno, è il giorno nuovo, è questo giorno, oggi. Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere quella terra, ma notarono un'insenatura con spiaggia e decisero, se possibile, di spingere la nave verso di essa. L'insenatura è un colpos. Colpos è un seno, questo è un termine che compare anche altrove, il colpos, il seno. Ecco, c'è un'insenatura. E dunque E dunque può essere l'occasione per approdare, c'è una spiaggia, si vede, bisogna togliere le ancore e muovere la nave in quella direzione, se fosse possibile. Levarono le ancore e le lasciarono andare in mare, al tempo stesso allentarono i legami dei timoni e spiegato al vento, di nuovo c'è un vento, qui una brezza. Ti pneusi, dice, c'è spiegato al vento, non è la vela maestra, questa, è la vela piccola, quella che sta quella che appunto serve in questo caso, giusto per orientare la nave ai marinai che muovono i timoni, sono due timoni. comunque sia quel che è opportuno prendere la direzione, soltanto che mossero verso la spiaggia, ma incapparono in una secca. E la nave vi si incagliò. E mentre la prua arenata rimaneva immobile, la poppa minacciava di sfasciarsi sotto la violenza delle onde. I soldati pensarono allora di uccidere i prigionieri, perché nessuno sfuggisse gettandosi a nuoto. Dunque, c'è un colpo, c'è un senno accogliente, ma c'è ancora un ultimo impedimento, perché la nave, vedete, non si salva, ma si salva la vita degli uomini. Già. E intervengono addirittura i soldati che vogliono eliminare fisicamente i prigionieri per evitare che qualcuno fugga, il centurione, volendo salvare Paolo, vedete di nuovo questa simpatia manifestata dal centurione, questo rispetto, anche questo riconoscimento del valore personale di Paolo, volendo salvare Paolo, impedì loro di attuare questo progetto. E infatti adesso diede ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare, raggiunsero la terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave, e così tutti poterono mettersi in salvo a terra. E vedete, qui in questa situazione di sfascio generale, ecco che la vita viene salvata. È un processo di nuova generazione alla vita, di conversione alla vita. Ma è esattamente di questo processo di salvezza della vita umana che è annunciatore l'Evangelo. E Paolo, vedete, in questo contesto al di là dei suoi interventi in questi momenti particolari, con le sue parole, con il gesto di celebrare l'Eucaristia spezzando il pane, Paolo, indipendentemente anche da suoi interventi particolari, per come si comporta il centurione, diventa la figura che protegge, custodisce, promuove la vita degli altri che si trovano in quella medesima condizione di carcerati su quella nave. Ecco, adesso poterono mettersi in salvo a terra. Noi ci fermiamo qui, adesso cosa succede? A terra, dove? Però intanto vedete, è Paolo che è stato testimone di come l'esperienza suprema della sua testimonianza missionaria è quella realizzata nel momento in cui si rende conto di partecipare dall'interno a questo viaggio attraverso le tempeste del mondo, là dove è dato a lui l'impegno di custodire, per quanto possa dire, trasmettere, comunicare, ma di custodire nel grande travaglio del suo vissuto interiore questa vittoria dell'Evangelo sulla morte degli uomini, che la vittoria del Signore crocifisso e glorificato sul fallimento della storia umana. Ecco, allora ci fermiamo.